Indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie.
Ed eccoci tornati ad Indica. Ciao Salvo.
Ciao Matteo.
Parla un po' più vicino al microfono perché non ti sento ancora bene.
Ah, ok, ho detto ciao Matteo.
Ah, ok, adesso ti ho sentito, grazie.
Molto semplice.
Io, come abbiamo detto, sono Matteo.
Io sono Salvo.
Questa è Indica.
Ripetita Juvent.
Ripetita Juvent. Non sapevo il latino, grazie per questa dotta, dotto insegnamento. Come stavamo dicendo, allora, Indica, Radio Sherwood, parliamo di musica a 360 gradi, indipendente, ormai siamo la puntata, tocchiamo ferro 17, facciamo le corna,
mamma mia.
Quindi potrebbero esserci degli errori perché insomma 17 porta sfiga, nessuno ci crede mai, però sotto sotto
non è vero, ma ci credo.
Allora, ci potete trovare Facebook, Spotify, insomma le solite robe, i podcast sul sito di Sherwood.
Esatto, quindi su sherwood.it, questo è il nostro sito. Oggi mi viene da dire puntata, se vogliamo, introduttiva al B-Comics, del quale Radio Sherwood è media partner,
yeah.
E noi ci saremo, avremo degli spazi tutti nostri nei quali potremo dire la nostra il sabato e la domenica. Il
sì.
Sabato alle 4 e la domenica alle 5, giusto?
Posso dire un po' meglio cos'è il B-Comics?
Sì, certo.
Sono sulla rampa di lancio spumeggiante come The Mask, giusto per rimanere
sì,
in
sì,
tema.
Sì, vai.
Allora, B-Comics è l'evento che annualmente, ormai da un paio d'anni, viene fatto a Padova, in centro a Padova, al centro culturale... in via Altinate San Gaetano, praticamente nell'Agora, che è lo spazio più grande, ci saranno in mostra fumetti, ci saranno anche mostre dedicate ai vari manga, anime, così.
Si potranno incontrare anche i fumettisti.
Sì, si potranno incontrare anche gli autori. Quest'anno c'è la novità che praticamente però a 10 minuti a piedi in linea d'aria nella fiera ci saranno anche degli incontri con altre personalità, tipo youtuber che parlano sempre di manga, anime, perché il B-Comics è bello perché è un concentrato di tutto ciò che gravita attorno al punto, al concetto di fumettoso.
Sì, è verissimo.
E quest'anno in aggiunta c'è anche l'area gaming, quindi tutti i
videogiochi.
Quindi sì, veramente se due giorni, anzi sarà venerdì, sabato e domenica, ok, di questo weekend. Noi ci saremo, noi di Indica, sabato e domenica.
Esatto.
Sabato,
sì,
come ha detto Salvatore, alle 4 e domenica a 4-5. Quindi se venite ci potete anche parlare, magari ci portate anche qualche disco
sì,
se volete.
Noi non mordiamo, quindi potete volentieri avvicinarci e scambiare due chiacchiere con noi, saremo felicissimi.
Mi sovviene una domanda: qual è il tuo rapporto con i fumetti e i manga?
Allora, io avevo un rapporto buono fino a 12-13 anni. Leggevo di più Topolino e Tex Willer. Diciamo Topolino anni d'infanzia, Tex Willer fino a 13-14 anni. Poi ahimè mi sono un po' allontanato dal fumetto, mi sono spostato, diciamo, sulla letteratura più convenzionale, se così si può dire, sulla narrativa, ecco.
È un po' il mio stesso percorso anch'io. Io mi ricordo che ho comprato i manga, scusate per questo errore, perché fumetto è una roba, manga è un'altra roba. I manga sono giapponesi, avevo iniziato a comprare i manga di Dragon Ball a 13-14 anni, poi ho smesso. Mi sono dato al libro classico, però è interessante vedere come in questi ultimi anni il manga, ok, sia una narrazione molto più diffusa del libro, interessi molto di più i giovani, e io ho una mia teoria. La vuoi sapere?
Beh, siamo qui, quindi...
Io
pendo dalle tue labbra,
pendi dalle mie labbra.
Sei tu il teorico del fumetto.
Allora, il discorso è che in breve... in una società come la nostra, dove viviamo costantemente connessi ai social network, che sono immagini su immagini, Instagram ad esempio, diciamo, il libro, che sono solo parole, attira sempre di meno. Invece il manga, che per anni è stata una roba nerd, proprio per emarginati, tra virgolette.
Senza virgolette.
Ecco.
Io ho avuto questa fase in cui i compagni un po' mi perculavano perché portavo a scuola magari Topolino.
Eh sì.
E il giorno dopo magari venivo col giornale.
Eh sì, infatti c'era questa strana unione di intenti.
No, se leggi troppo sai che sei bersagliato.
Diciamo che il problema che il nesso logico di tutto questo, cioè il problema, il nesso logico non è un problema, anzi è una cosa buona. Il manga e il fumetto, il comic, allora il comic è più, più statunitense, per dire la Marvel, la DC,
sì, tipo Batman, Diabolik,
sì, quella roba là, quello Diabolik è italiana, ma fa sempre parte del ramo
di quel filone
occidentale.
Sì.
Il manga è orientale. Sì. Sono due filoni di illustrazione e narrazione differenti. Non stiamo qua a farvi la storia, se no non
finiamo, ne finiamo più.
Comunque, il concetto è che oggi il manga e il comic hanno molto più successo del libro normale, perché sanno unire alla narrazione le immagini.
Sì. Ma anche perché secondo me hanno un linguaggio e anche un'iconica che è molto vicina al linguaggio giovanile. Cioè sapere intercettare, tra virgolette, la comunità. E yeah, la comunità di giovani e meno giovani, se vogliamo, anche che vuole recepire quei messaggi e effettivamente poi colpirla.
Sì, infatti il fumetto ha questa immagine molto giovane, e nonostante l'età di chi lo, sì, di chi lo legga, il libro viene un po' visto quasi come una cosa un po' agile.
Un po' da vecchio, sì.
Sì, un po' da vecchio, cioè tu l'immagine...
Un po' da parruccone forse.
Cioè, per assurdo, anche se ti leggi un libro come Kerouac, On the Road, che è la gioventù.
Sì. Sì.
In formato cartaceo, comunque sei considerato vecchio. Sembra una roba un po' come, non so, i CD.
Beh sì, diciamo che il fumetto da sto punto di vista è quel qualcosa di eternamente giovane. Sì, in effetti ci sta.
Però io direi che adesso la gente si è anche rotta le balle di star qua a sentire robe sui fumetti, parole.
Sì,
noi,
chiaro,
portiamo musica.
Adesso noi dobbiamo creare questo link tra musica e fumetto. E lo facciamo... Beh, cominciamo da me allora, ok?
Sì.
Allora, lo facciamo con i Gorillaz. Allora, i Gorillaz sono una band musicale fittizia, se così si può dire. Per la precisione è una cartoon band. Nasce come progetto di Damon Albarn e Jamie Hewlett. Damon Albarn è, tra le altre cose, l'ex frontman dei Blur. E invece Jamie Hewlett è un fumettista, che tra l'altro è anche quello che cura i videoclip. Nel 2005 poi si è aggiunto Danger Mouse, che è il produttore, insomma, che li aiuta nella formazione dei loro dischi. Si caratterizzano per il fatto di non essere etichettabili, diciamo, in un genere. Sono effettivamente molto variegati come gruppo. Spaziano molto dall'elettronica al big beat della seconda metà anni 90. Hanno anche un che di pop e di rap. Questi due artisti, Albarn e Hewlett, hanno creato poi una band fittizia, appunto, che è quella che figura poi in tutti i loro videoclip. I membri di questa band sono 2D, che è cantante e tastierista, è praticamente quello senza occhi,
okay,
quello che tu vedi che c'ha dei buchi neri al posto degli occhi, ed è un personaggio molto solitario. L'altro è Murdoch Nichols, che è il bassista, ed è un satanista, ed ha come gruppo preferito i Black Sabbath.
Che quindi, figata!
Sì, proprio un personaggino niente male. Poi c'è Russell Hobbs, che è il batterista, ed è per intenderci quello più cicciotto, ed a volte è posseduto da Funky Phantoms, che...
Alla.
Sì, 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 proprio ci sono dei Funky Phantoms
Funky Phantoms!
Sostanzialmente gli conferiscono il potere del rap.
Quindi grandissimo!
Lui, quando è posseduto, così inizia a rappare a random, un po' come fai tu quando mi mandi i vocali con...
Di riscaldamento prima della radio.
Con quella trap
ragazzi,
malefica.
Io mi vado dall'old school, anch'io sono un Funky Phantom, a mio modo.
Sì, infatti. E poi c'è Noodle, ultimo ma non meno importante, il chitarrista. Che Noodle,
ah,
come
tipo...
lo spaghetto.
Sì, Noodle, tipo quello di C'era una volta in America.
No, in realtà lei è una ragazza.
Ah, ok.
Scusa. Cioè, Noodle è la ragazzina giapponese.
Ah,
che...
ok, ok.
Ecco, è lei.
Ok, ok.
Si caratterizza per il fatto che molte volte tu la vedi, diciamo, in abiti maschili, quindi fai anche un po' fatica a distinguerla. Però comunque lo vedi perché è l'unica che ha gli occhi a mandorla, in realtà.
Ok, ok. Mi piace.
Naturalmente, dai, sono delle figure fumettose queste, perché hanno delle personalità enigmatiche, sono grotteschi, cupi. Inoltre, sono delle figure anche molto stilizzate. Tu li vedi sempre con questi capelli un po' sparati, c'è il satanista, quello senza occhi. Insomma, poi in tutti i loro videoclip fanno un sacco di cose strane e sono coinvolti in esperienze oniriche. Il pezzo che oggi noi vi proponiamo è On Melancholy Hill. È una melodia, diciamo, molto, molto tranquilla, apparentemente, sì. Ma in realtà il video rappresenta una scena di guerra. Quindi io non direi nulla, ascoltatela con sotto il videoclip, poi magari mi direte.
Ed eccoci tornati.
Ecco, eccoci di nuovo. Questa era On Melancholy Hill dei Gorillaz. Adesso, Matteo, a te la parola.
Io vorrei solamente dire che questa canzone per me ha un ritmo sciallo. E sciallo è la parola perfetta per descrivere il ritmo di Melancholy
Hill. Sì, è molto rilassante, in effetti.
Allora, io invece vi voglio parlare, più che del connubio perfetto tra musica e fumetto, tipo i Gorillaz, vorrei parlarvi di cosa ascolto mentre leggo i fumetti. Perché trovo molto interessante la colonna sonora che possono avere. Giusto? O sto sparando cazzate?
No, no, beh. No, perché poi queste sono impressioni soggettive, quindi...
Sì, vorrei sentire magari che ci scrivessero anche loro cosa ascoltano mentre leggono, perché è bello avere un sottofondo di musica mentre si legge, e il fumetto poi appunto con l'immagine ti fa partire un po' dei trip delle volte, cioè enfatizza la musica, stimola le endorfine anche in quel caso là.
Tra l'altro ne parlerò dopo di questo,
Ne parlerai?
Quindi, sì, ne parlerò.
Allora, io intanto vorrei introdurre un attimo il fumetto, allora, e poi la canzone. Il fumetto in questione è un classico che conosceranno tutti quanti per l'anime, ovvero One Piece. Fumetto di manga, madonna, faccio sempre confusione tra queste parole, di Eiichiro Oda, iniziato a pubblicare sul finire degli anni 90 e ancora oggi attivo. E la figata è che, secondo l'autore, siamo a metà della storia. Quindi probabilmente faremo ora ad avere figli e compagnia cantante e a vedere ancora One Piece pubblicato.
Cioè dura da 50 anni One Piece e ancora siamo a metà.
Dura da 20 anni, cioè tanto, perché cioè nel senso ne viene pubblicato un capitolo a settimana, però ovviamente siccome poi la figata di One Piece è che è uno shonen, gli shonen sono i manga di combattimento, però negli ultimi tempi, o comunque anche sempre... Non è stato tipo Dragon Ball, solo combattimenti e nemici, ma ha avuto anche molti sottotesti.
sì,
che andavano sì. ad esplorare una serie di valori e di e diciamo e i rapporti fra i, che si instauravano fra i vari personaggi.
Perdona l'ignoranza, erano tipo una specie di spin-off, cose così, oppure
come?
Tipo degli spin-off nei film, oppure
no, nel senso è prima nato il manga,
tipo che la storia si biforca e poi esamina anche personaggi secondari nel dettaglio.
Sì, però non sono degli spin-off, sempre nell'opera principale.
Ok.
Cioè, la figata è che ad ogni arco narrativo ci sono sempre i personaggi principali, quindi Cappello di Paglia, Compagnia Cantante, i membri della ciurma, perché sì, sì, appunto è un manga anche a tema piratesco, bisogna sì. dirlo. E poi assieme a loro entrano in scena questi personaggi semi-principali o secondari che vengono analizzati, esplorati, per poi ritrovarsi tutti quanti alla fine. Cioè, nel senso, non capita che un personaggio venga introdotto e poi lasciato
da parte.
Anzi, ci sono personaggi magari venuti fuori nel manga 10 anni fa che ora tornano.
Sì.
Quindi lui ha una visione di insieme assurda, non so, e Kiroda come... come faccia a gestire tutto questo?
A ricordarli tutti.
A ricordarli tutti, bravissimo, l'hai detto te. Io no, perché quando parli di ste robe con gli appassionati, ma cioè è difficile ed è bravo.
Sì, sì. Guarda, c'è un amico mio che di ste cose, cioè se tu gli dici che oggi si parla di One Piece, basta.
Lo so.
È meglio che non gli dico niente, se no qua non ne usciamo più.
Ma anche perché poi negli ultimi tempi è diventato più che uno shonen.
Sì.
Cioè, nel senso, un manga shonen battle dove la gente combatte è diventato molto più riflessivo, va molto più a vedere semmai i rapporti di potere
sì.
fra i vari, fra Ruffy che è il protagonista, la sua ciurma e tutte diciamo, le varie realtà che ci sono in questo mondo piratesco.
Ma tu, toglimi una curiosità, segui anche il cartone o...
Allora, io seguo, ovviamente non seguo nulla di quello che c'è tradotto in italiano perché sono indietro come l'anno della fame. Seguo quello che viene pubblicato in Giappone sia a livello di manga che a livello di anime.
Sì.
Con i sottotitoli, traduzioni, Però mi piace molto di più il manga. È molto più, non ha i tempi morti. L'anime è un po' più per bambini. Ha un po' più di gag, di cazzatine. Sì, te lo guardi la domenica per far pausa.
Sì.
Tipo, la canzone che di solito, il gruppo che di solito ascolto mentre leggo One Piece sono i Grateful Dead.
Ehi.
Storica band americana, ok, degli anni 60-70, alfieri di quel rock psichedelico folk, diciamo che rientra nell'immaginario di Woodstock.
Sì, sì.
In particolare mi piace molto l'album del 1970 che è American Beauty, che nella cover è leggibile anche come American Reality, perché diciamo cerca di raccontare un po' l'America di quel periodo dall'ottica degli hippie. Oggi ascoltiamo un brano che è Box of Rain, se riesco a pronunciarlo in maniera decente, perché è difficile delle volte riuscire a con tutti questi termini in inglese. No, perché poi si crea questo cortocircuito tra inglese, italiano, giapponese, è un casino.
Che poi ti confondi, ci
sapere
sta.
No, infatti una cosa che voglio dire e poi partiamo col brano è imparate le lingue, perché leggere le opere nella lingua originale come i film è una figata. E questa è Box of Rain dei Grateful Dead.
Sun is shining, birds are winging, no rain is falling from a heavy sky. What do you want me to do for you, to see you through? For this is all a dream we dream, one afternoon long ago. Walk out of any doorway, feel your way like the day before. Maybe you'll find direction around some corner where it's been waiting to meet you. What do you want me to do to watch for you while you're sleeping? Then please don't be surprised when you find me dreaming too.
It's all a dream we dream. One afternoon long ago, walk into splintered sunlight. It's your way through dead dreams to another land. Maybe you're tired and broken. Your tongue is twisted with words half spoken and thoughts unclear. What do you want me to do for you to see you? A box of rain will ease the pain, and love will see you through. Just a box of rain, wind and water. Believe it if you need it, if you don't just pass it on. Sun and shower, for a flame.
Ed eccoci tornati. Ciao Salvatore.
Ricciao.
Ricciao.
Ricciao. Volevo chiederti una cosa.
Posso dire una roba prima, però io velocissima?
Certo, certo.
Ti ho detto ciao perché sono appena tornato fuori dal trip. A me Box of Rain ha una scrittura che veramente ti aliena da tutto. Cioè, sembra neanche di stare in radio, sembra di stare a due piani sopra.
Sì, 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 hai perfettamente ragione. Io volevo chiederti in realtà una cosa.
Dica.
Un piccolo flash. Il tuo personale nesso, no, tra Box of Rain e il fumetto, qual è?
Diciamo che stanno bene come atmosfere.
Ok.
Perché è tutto un discorso appunto di colonna sonora e di atmosfera. Ovvero One Piece fonda l'intera narrazione sul sogno di diventare il re dei pirati.
Sì.
Quindi è molto, ci sa molto idealismo in senso buono. Box of Rain, essendo IP ideali, cioè sia nel fumetto sia nei Grateful Dead, questa atmosfera sospesa, distaccata dalle povertà umane, ok, morali, che la trovo, cioè trovo questi due accostamenti, trovo questo accostamento molto molto forte.
Sì, è interessante.
Nel senso che One Piece ti fa già viaggiare con la testa, con i suoi ideali, con i suoi combattimenti,
con avere i viaggi per mare.
Sì, bravo. Grateful Dead è come se fosse il vento in poppa, tipo.
Sì. Sì.
Una roba del genere.
Ok, è quello che ti prepara, ti crea l'atmosfera.
Sì, 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 sì.
Ottimo. Io invece vorrei cambiare totalmente argomento. La band è il pezzo che vi presento oggi, il secondo dei due, è Alice va in città dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Molto brevemente il pezzo parla di una ragazzina di città stupida e viziata che vive di stronzate, tipo di vestiti belli, eccetera, eccetera, no? Tutte ste menate qua. Voi direte, cosa c'entra effettivamente? Beh, anzitutto diciamo che i Tre Allegri Ragazzi Morti sono la band di Davide Toffolo, frontman della band, fumettista e anche colui che disegna le copertine degli album del gruppo. È praticamente la mente, se vogliamo, della band, cioè è quello che scrive storie e le trasforma in pezzi o scrive pezzi e le trasforma in storie, in fumetti. Secondo il fumettista Daninotti, scusate, che in realtà è lo sceneggiatore di Topolino, tra le altre cose, l'abbinamento sta tra il disco in cui è contenuto questo pezzo e che si chiama sono un po' confuso negli appunti, quindi Piccolo Intervento a Vivo. Con la storia che è Cinque Allegri Ragazzi Morti, che è praticamente una storia in tre volumi dove ci sono cinque ragazzi che tornano in vita dopo la morte. La morte è causata da una strega, Lidia, e poi avranno un grande amico che li aiuterà in tutte le loro peripezie, che è Elisa, una ragazza che si trovava coinvolta nello stesso incidente che li ha resi praticamente dei fantasmi.
Funky Phantoms anche qua.
Esatto, il Funky Phantoms che ritorna e che li aiuterà e li guiderà, insomma, nelle loro avventure. Però queste avventure, seguimi, o meglio, tutte le loro azioni dovranno essere improntate a tre regole fondamentali. Regola numero 1: non interferire mai nella vita dei vivi. Regola numero 2: mangiare solo carne umana. Regola numero 3: non innamorarsi mai, perché innamorarsi equivale a morte.
Cazzo, beh, questo è anche vero per i vivi delle volte.
Quindi qui abbiamo due grandi temi, se vogliamo, che è il tema, diciamo, Eros e Thanatos, tanto caro, diciamo, alla letteratura greca, e poi anche una chiara ripresa dell'elemento horror, che è in effetti questa ripresa, diciamo, di atmosfere cupe, di questo mondo, sì, crudele, pieno di cattiverie e di brutture di qualsiasi tipo, di gente senza scrupoli. Questo è un po' il quadro nel quale si muovono questi personaggi, e diciamo che, essendo un album che si incardina nell'ambito di storie che sono scritte sempre da Davide Toffolo, tu puoi ascoltare e vivere l'album, o meglio, è vivere le storie che tu leggi in piena sintonia con gli stessi ritmi, con la stessa musica, con la stessa verve del fumetto che tu stai leggendo, insomma.
Ricordiamo che i Tralegri fanno ska, reggae.
Sì, fanno, sì, esatto.
Più ska, forse.
Sì, diciamo ska, reggae, con qualche venatura di metal. Quindi è una band anche questa che ama spaziare, e appunto Alice va in città si inserisce proprio in questo assetto musicale di canzoni belle grintose, belle potenti, no? Che ti danno un po' l'impressione tipo dei ragazzi che scappano da chissà quale fantasma, quale mostro che li insegue.
Degli scappati di casa, come si vuol dire.
No, dai. Beh, diciamo che sì, sono dei ragazzi, insomma, che sono che devono cercare qualcosa, non so cosa. Ammetto la mia ignoranza, ma mi preparerò meglio e li leggerò.
Cercano anche loro il One Piece.
Sì, è probabile.
Il tesoro di One Piece.
No, in realtà non cercano un tesoro, ma cercano delle bamboline che sono di loro proprietà. Non so perché.
Non sai bene.
Esatto, non so perché, non so cos'è, so solo che è.
Sei solo che è.
Ecco, quindi io, senza perdere altro tempo, introdurrei immediatamente il pezzo e ve lo farei ascoltare. Titolo: Alice va in città. Tre allegri ragazzi morti, tratta dall'album Piccolo intervento a vivo.
Alice non lo sa,
Questa era Alice va in città dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
Sì, devi darmi il tempo di abbassare la base un attimo.
Ah, ok.
Perché c'è il passaggio. Stasera siamo un po' tutti quanti,
sì,
così.
Sì, siamo un po' di fretta.
Bohemian. Esatto. Un termine a caso. Senti, ma adesso dovrebbe ritoccare a me, giusto?
Ebbene sì.
Teoricamente.
In teoria volevo solo fare una piccola postilla sul perché ho scelto questo pezzo. L'avevo scelto perché appunto mi ricorda questa melodia così grintosa, tipo della gente che scappa, no? Che se vogliamo è anche adattabile a film polizieschi, no? Visto anche l'ambientazione del pezzo a Bologna, non so perché, ma mi riconduce quasi immediatamente all'ispettore Coliandro. Tipo alle scene di inseguimento a piedi,
eh sì,
dell'ispettore Coliandro, che è una delle mie serie preferite in assoluto.
Difatti lo ska, il punk, perché sono si trovano assieme questi due generi, hanno un po' quell'immaginario british, quindi anche dei, non so, della polizia per le strade di Londra. Ci sta con l'ispettore Coliandro, se ci pensi un
po'. Sì, che poi in realtà sono anche in piena sintonia, se vogliamo, con l'anima così, tra virgolette, comunella di Bologna, no?
Sì, quella un po', diciamo, più giocosa.
Esatto.
Cioè, senza, sì, politica, però un po' più anche politica, di stare assieme.
No, ma proprio si parla proprio di... È proprio una cosa che tu senti nell'aria. Ecco,
sì.
Sono stato recentemente a Bologna, non so perché, ma ho avvertito questa cosa qua.
Salutiamo Bolo, grande city.
Assolutamente.
Bolo by night,
io sono un amante di Bologna.
Anch'io, mi piace molto. E poi è una delle città della musica italiana, soprattutto quella, esatto, indipendente, locali, artisti.
Lì, cioè, io direi che Bologna è la capitale italiana della musica indipendente e di controcultura in generale.
Sì, per me la capitale attualmente a livello di business è Milano, a livello di creatività è Bologna, e poi c'è Roma, che a livello un po' di tutte le cose
amministrativo, diciamo.
Amministrativo. Allora, io adesso parlo del mio secondo album, del mio secondo manga.
Prego.
Rimaniamo sempre, allora, a livello di manga, se riesco a rifarmi. Allora, vi parlo di un manga che però sta venendo, diciamo, pubblicato in questi ultimi anni, ed è molto più recente di One Piece, ed è l'attacco dei giganti di... Vediamo se leggo bene il nome. Haime Isayama. Anche questo...
Ma è giapponese?
Sì.
Ok.
Sono tutti e due giapponesi, sia Kiroda che Haime Isayama.
Ok.
L'attacco dei giganti è sempre uno shonen, combattimenti. È molto figo perché parla di un mondo medioevale dove praticamente la gente a un certo punto è stata attaccata da questi giganti, da questi uomini senza pelle, ok, che li mangiano.
Okay.
Quindi loro si sono trincerati, neanche trincerati, si sono racchiusi dentro queste mura per difendersi. Però a un certo punto, e questo è all'inizio, quindi no spoiler, arriva un gigante ancora più alto di ste mura che butta giù tutto. La storia ruota attorno al protagonista che fa parte, diciamo, di chi combatte.
Sì, sì.
E ci sono delle tecniche, delle tecnologie, pur essendo ambientato in epoca medioevale, per combattere questi giganti. La figata è che non si sa nulla da dove vengano, e quindi il manga va, oltre ai combattimenti, va a sviscerare la storia da come sono nati, come sono arrivati, sono delle specie, sono, che ne so, le domande sono molte, sono una specie di esseri umani che si sono modificati geneticamente, sono degli alieni, non si sa nulla.
Permettimi di dire una cosa, io qua ci vedo, non so, magari converrai con me in questo, che ci vedo un'ambientazione medievale e il mito greco messi insieme, vero o no?
Perché sì, sì, sì.
Alla fine i giganti, comunque creature strane, che non si capisce bene da dove nascano, di chi siano figli, come cavolo siano avvenute le combinazioni che li hanno fatti nascere... Creature anche malvagie che per qualche strano motivo si mettono contro gli umani e gli umani devono contrastarli o quantomeno convivere, anche se sanno che dovranno soccombere ad essi, quindi dovranno nascondersi. In un'ambientazione poi che è quella tipicamente medievale, quindi mi immagino i castelli medievali,
sì, o le mura,
esatto,
cioè.
O magari, che ne so, la grande muraglia cinese, in genere tutta,
sì,
l'architettura medievale,
la mura,
asiatica,
dice, sì, la mura, le mura hanno quell'estetica,
sì,
hanno l'estetica della grande muraglia cinese, una cosa,
okay,
enorme.
Quindi medioevo inteso Asia. Ok, non
medioevo, allora Europa. È un mix di cose, cioè il mondo occidentale, con la citazione, come hai detto tu, alla Grecia, al mistero, al mito. Poi a livello estetico le case sono medioevali,
sì,
però occidentali. Invece queste mura, ok, che addirittura vengono considerate come una specie di divinità, o meglio donate da una di divinità, hanno un'estetica invece molto cinese. È un melting pot,
sì,
di citazioni. Come in molti manga. La figata dell'attacco dei giganti è che è un manga che, diciamo, non è che vada molto, è un po' nichilista, nel senso che ci sono dei personaggi a cui ti affezioni che muoiono.
Sì.
Tu non diresti mai, cazzo, sicuramente troveranno un modo, invece no.
Ma è una gioia,
muoiono a manette, quindi tu ci rimani perché tu stesso ti senti soccombere sotto il peso di ste mura, di sti esseri che sbucano fuori dal nulla, senza pelle, cioè fa anche un po' horror.
Sì.
Difatti, sì, prendendo il nichilismo, quando leggo questo manga, io di solito mi ascolto in Nirvana. Mm. Soprattutto il primo album del 1989, Bleach,
sì,
che è uscito per la Sub Pop.
Oh.
Parentesi, etichetta dei...
Dei Jennifer
Gentle, quindi qua ragazzi, indica ding dong dang, boom 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 bam bam bam, le connessioni
sbucano come i funghi
ovunque,
proprio. Sì, sì, spuntano come i funghi, proprio da dove meno te l'aspetti.
In Nirvana perché hanno appunto questo carattere nella loro musica molto ruvido, nichilista, i testi, l'attitudine di Kurt Cobain sappiamo,
sì,
qual è,
sì,
insomma, quindi mi ci trovo molto bene, ok. La cosa assurda è che il manga stesso Bleach di Tite Kubo, ho scoperto che praticamente è stato, il nome è stato preso proprio da Bleach dei Nirvana, perché Tite è un fan della band.
Figo.
Quindi c'è anche questa connessione.
Sì, è una cosa molto particolare in effetti.
Il brano che ci ascoltiamo oggi, ragazzi, è Blue, che come potete sentire da... adesso carica bene, quindi ragazzi, questi sono i Nirvana con Blue.
Belli potenti.
Der Kommissar Genung.
Mi piace questa base, sai?
Questa base è di una canzone anni 80, un singolo pop. E
Der Kommissar.
Der Kommissar di Falco. Grandissimo, cioè. Mi ricordo quando la campionai all'epoca, anni fa, cioè, proprio venuta così. Cioè, il giro di. Questo giro di synth, di basso, così mi piace un casino. E bene, abbiamo fatto tutte le nostre canzoni?
Sì, sì, le abbiamo fatte tutte, almeno sembra.
Le vogliamo ricordare perché ci siamo persi un po'.
Sì, beh, abbiamo fatto un po' i nostri giri. Abbiamo navigato, diciamo, ampiamente.
Ciurma, andiamo! No, aspetta, questa è la sigla di One Piece, sì, in Italia.
Vabbè, comunque.
Andiamo tutti all'arembaggio.
Comunque ci arriveremo. Allora, Gorillaz, cos'è che era?
On Melancholy Hill.
On Melancholy Hill.
Della Plastic, esatto. Dream.
Io mi dimentico pure le cose che ho detto.
Stasera ti vedo, cioè io ho la regia che devo barcamenarmi tra microfono che è da una parte e PC che è alla sinistra. E tu invece hai la tua agenda.
Ma poi non vedo un cazzo. Quindi.
Agenda, è perché devi scrivere più grande, te l'ho detto, devi scrivere più grande. Così saresti too big to fail.
Ah, sì.
In tutti i sensi. Anche in altri sensi, too big to fail.
Ma smettila, dai.
Ah.
Poi, Grateful Dead, questa era la tua.
Box of Rain.
E poi c'era la mia. E abbiamo detto Alice va in città, i tre allegri ragazzi morti.
E poi c'era Nirvana con Blue.
Blue da Bleach.
Da Bleach, che è un bellissimo nome. Poi non, cioè, Bleach mi piace un casino, non so perché. È proprio il nome perfetto per un manga e guarda caso l'hanno scelto.
Sì. Tra l'altro, volevo dire, è molto particolare dal mio punto di vista che questo fumettista giapponese abbia voluto dare il nome ad una sua serie di fumetti proprio prendendo spunto da questo pezzo. Perché comunque ti dà anche l'idea della trasversalità dell'arte, no?
Yeah.
Cioè gli spunti possono essere presi veramente da qualunque cosa. Che apparentemente non c'entra assolutamente un cavolo,
sì,
con
perché
quello che tu stai andando a fare. Però nella tua mente di artista, tra virgolette, folle o proprio anche semplicemente fantasiosa, comunque tu riesci a trovare quel link che ti dà l'ispirazione e ci tiri su la storia della Madonna.
Comunque io direi di smetterla perché ormai sei 40 minuti che parliamo, lo dico proprio in Veneto. Vero. Abbiamo detto tutto e di tutto, vi aspettiamo al Big Comics venerdì, sabato e domenica.
Tra l'altro dobbiamo anche prepararci per lo Sherwood Open Live.
Sì, che tra poco
quindi dobbiamo anche sbrigarci anche per questo.
Perché stiamo registrando la puntata.
Dobbiamo chiudere immediatamente per andare di là. Poi,
perché noi andiamo in onda il giovedì alle 18, però di solito registriamo tipo al mercoledì
alla sera,
per fare cose tranquille, che la sera al mercoledì a Sherwood c'è l'open live con una serie di concertini più birrette della crack molto belli,
ecco,
e buoni,
esatto, quindi se mangia bene, se beve bene,
che insomma, cazzo vuoi tipo della vita,
si ascolta
con Lucano, no, perché non è che mi piaccia molto,
si ascolta buona musica, insomma venite allo Sherwood open live e venite qui a Sherwood che ci trovate.
Allora noi allora indica giovedì alle 18. Ok, in ascolto, venerdì, sabato e domenica B-Comics, Padova, centro culturale San Gaetano in via Altinate, là trovate i fumettisti, i fumetti, le mostre sui fumetti, l'ingresso costa 10 euro, che ci sta perché veramente c'è il mondo, cioè ci passate la giornata, forse è meglio di Gardan, che ormai ha rotto anche un po' i maroni, per certi versi, con tutto il rispetto per Gardan, però la mia Gardeland è molto più il B-Comics.
Sì, sì, beh. In effetti è un po', diciamo, l'Eldorado degli amanti del fumetto.
È un'esplosione di fantasia, è bellissimo.
Sì, esatto.
E quindi ci trovate là, noi saremo.
Poi magari troviamo anche i cosplayer.
Sì, giusto, c'è anche la gara di cosplayer.
Veramente? No!
Sì, c'è anche la gara.
Bellissimo!
Sì, perché hanno detto, cioè, tra le varie cose c'è anche questa gara, quindi arriverete in via San Gaetano e troverete questa gente vestita magari da Naruto. E dici, cazzo, ma cosa c'è? Ah sì, c'è il B-Comics. Figata, andiamo dentro, vediamo. Poi è anche bello perché là il clima è tranquillo, è conviviale. Quindi ti trovi, parli, conosci. E delle volte magari c'è anche gente che magari legge i fumetti da sola, non conosce nessun altro. Ed è un modo anche per tessere delle amicizie.
Sì, per socializzare. Tra l'altro potete anche tra tutto questo ben di Dio, insomma, potrete incontrare anche noi.
Anche
saremo là in diretta
sabato e domenica esatto, nel pomeriggio.
Esatto. E poi comunque, se volete, ci possiamo anche scambiare quattro chiacchiere in tranquillità.
Ragazzi, alla prossima puntata. Io sono Matteo.
Io sono Salvo. Alla prossima narrazione sonora, sempre qui con Indica su Sherwood.
Dai.
Indica nuove narrazioni sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll...